Buonasera, caro benvenuto a tutti voi. Diamo inizio a questo secondo appuntamento del ciclo di letture teatrali e dialoghi più in là, un tratto inconfondibile del volto umano.
Presenterà questa sera il professor Franco Camisasca, che fa parte di quel gruppo di docenti che ha selezionato i percorsi dei tre grandi classici a cui vogliamo voluto dare voce e anche poi una traduzione di esperienza contemporanea attraverso i dialoghi con gli ospiti che vi preannuncio saranno il teologo Massimo Camisasca e lo scrittore critico d'arte Vittorio Sgarbi. Insieme a Sandro Lombardi la lettura avrà la collaborazione, come la volta scorsa, di Andrea Carabelli. Chiamo il professor Camisasca, che accogliamo con un saluto, che ha svolto questo lavoro e vi introdurrà un po' sui temi di questa sera.
Grazie, buonasera. Quando in primavera Camillo Fornasieri mi ha telefonato dicendo creiamo un evento sulla poesia, perché non pensi a Pascoli, francamente sono rimasto un po' sorpreso. È vero, Pascoli lo leggo da tanti anni, ma certamente impegnarmi per un'avventura di questo genere mi ha, come dire, un pochino preoccupato. Però mi sono messo a rileggere e dopo un po' di tempo gli ho lasciato un percorso e ho voluto intitolarlo così. Siamo soli nella notte oscura. È una cifra, certamente, è una cifra su cui stasera discuteremo, anzi discuteranno gli ospiti, ma mi sembra una cifra che in qualche modo ci richiama anche al titolo generale del corso, dei tre incontri, i tratti inconfondibili del volto umano. La trasformiamo in domanda, è un tratto inconfondibile del volto umano essere soli nella notte oscura? E su questo titolo ho creato un percorso con quattro passaggi, forse li vediamo, ma vi enuncio. Il primo passaggio dice c'è una voce nella mia vita. Molti testi di Pascoli sono su questo tema. Perché ho pensato a questo primo passaggio e anche ai successivi? Con anche uno scopo. Io sono così antico da essere ancora di quelli che leggevano Pascoli alla scuola elementare. Ora non succede più, la vicenda critica di Pascoli è, come spesso accade, molto oscillante, e quindi ho detto perché non proporre qualche testo anche per far conoscere proprio e per far sentire, come ci capiterà questa sera, alcuni testi di Pascoli che, come direbbe Manzoni, sono famosi ma poco conosciuti. E la seconda, appunto, considerazione era proprio perché non percorrere alcune tematiche, se si può dire così, dell'esperienza pascoliana. Allora la prima, dicevo, è il tema della voce, il secondo step ha questo titolo, il nido e il sogno, e leggeremo, sentirete leggere dei testi che hanno un po' questa tematica. Il tema del nido, lo vedremo, ne parleremo, è uno dei temi ricorrenti nella poetica pascoliana. Il terzo step, la natura, e le stelle passano pian piano, un verso di una poesia poco conosciuta, si chiama Notte dolorosa, ma a mio avviso molto interessante. Quindi la natura madre, con un punto di domanda anche qui, e infine un ultimo passaggio, il cielo lontano, il mistero o l'enigma. Questo è il percorso di questa sera, la conclusione sarà invece un testo che, se vogliamo, li comprende tutti o in qualche modo ci fa riflettere su un Pascoli, appunto, conosciuto dalle antiche generazioni, ma è un testo che ho scelto, La cavalla storna, anche in onore di chi questo evento questa sera ce lo farà vivere, cioè Sandro Lombardi. Di Sandro Lombardi vorrei solo dire una parola. In questo periodo sta lavorando a Testori, e Testori richiama Manzoni, e quindi sta lavorando a una tradizione lombarda che mi è, e credo ci è, molto cara. Lo ringrazio fin d'ora e lo ascoltiamo.
Buonasera, grazie a voi tutti per essere qui. Vorrei ringraziare Camillo Fornasieri e il Centro Culturale di Milano che mi permettono di leggere in pubblico uno dei poeti che maggiormente amo. E infine ringrazio Andrea Carabelli, un attore con il quale lavoro con piacere da più di 10 anni e che qui a Milano dirige una compagnia dal nome Studi Imperfetti. C'è una voce nella mia vita che avverto nel punto che muore, voce stanca, voce smarrita, col tremito del batticuore, voce d'una corsa anelante che al povero petto s'afferra per dir tante cose e poi tante, ma piena alla bocca di terra, tante, tante cose che vuole ch'io sappia, ricordi. Sì, sì, ma di tante, tante parole non sento che un soffio. Svanì. Quando avevo tanto bisogno di pane e di compassione, che mangiavo solo nel sogno, svegliandomi al primo boccone, una notte, sulla spalletta del reno, coperta di neve, dritto e solo, passava in fretta, l'acqua brontolando, si beve dritto e solo, con un gran pianto d'avere a finire così. Mi sentii, d'un tratto d'accanto, quel soffio di voce. Svanì. Oh, la terra, com'è cattiva, la terra che amari bocconi, ma voleva dirmi, io capiva. No, no, di le devozioni, le dicevi con me piano piano, con sempre la voce più bassa, la tua mano nella mia mano, ridille, vedrai che ti passa. Non far piangere, piangere, piangere ancora chi tanto soffrì. Il tuo pane, prega il tuo angelo che te lo porti, svanì. Una notte, dalle lunghe ore, nel carcere, che all'improvviso dissi, avresti molto dolore, tu, se non t'avessero ucciso, ora, o babbo, che il mio pensiero dal carcere, con un lamento, vide il babbo nel cimitero, le pie sorelline in convento, e che agli uomini la mia vita volevo lasciargliela lì. Risentii la voce smarrita, che disse in un soffio, svanì. Oh, la terra, come è cattiva, non lascia discorrere poi, ma voleva dirmi, io capiva. Piuttosto, di un requie per noi, non possiamo, nel camposanto, più prendere sonno un minuto, che sentiamo struggersi in pianto le bimbe che l'hanno saputo. Oh, la vita mia che ti diedi, per loro, lasciarla vuoi qui? Qui, mio figlio, dove non vedi chi uccise tuo padre, svanì. Quante volte sei rivenuta nei cupi abbandoni del cuore, voce stanca, voce perduta, col tremito del batticuore, voce d'una accorsa anelante che ai poveri labbri si tocca per dir tante cose e poi tante, ma piena di terra. Alla bocca, la tua bocca, con i tuoi baci, già tanto accorati a quei dì beati e fugaci, che aveva i tuoi baci, svanì, che m'addormentavano gravi, campane col placido canto, e sul capo biondo che amavi, sentivo un tepore di pianto, che ti lessi negli occhi, che erano pieni di pianto, che sono pieni di terra. La preghiera di vivere, ed essere buono. Ed allora, quasi un comando, no, quasi un compianto, t'uscì la parola che a quando mi dici anche adesso. Svanì. Fratello, ti do noia ora se parlo? Parla, non posso prender sonno. Io sento rodere appena. Sarà forse un tarlo. Fratello, hai sentito ora un lamento lungo nel buio? Sarà forse un cane? C'è gente all'uscio? Sarà forse il vento? Odo due voci piane, piane, piane. Forse è la pioggia che vien giù bel bello. Senti quei tocchi? Sono le campane. Suonano un morto? Suonano a martello? Forse. Ho paura. Anch'io. Credo che tuoni. Come faremo? Non lo so, fratello. Stammi vicino. Stiamo in pace. Buoni. Io parlo ancora, se tu sei contento. Ricordi quando per la serratura veniva lume? Ed ora il lume è spento. Anche a quei tempi noi s'avea paura, sì, ma non tanta. Or nulla ci conforta, e siamo soli nella notte oscura. Essa era là, di là di quella porta, e se n'udiva un mormorio fugace di quando in quando. Ed or la mamma è morta. Ricordi, allora non si stava in pace tanto tra noi. Noi siamo ora più buoni, ora che non c'è più chi si compiace di noi, che non c'è più chi ci perdoni.
Valentino vestito di nuovo, come le brocche dei biancospini, solo ai piedini provati dal rovo, porti la pelle dei tuoi piedini, porti le scarpe che mamma ti fece, che non mutasti mai da quel dì, che non costarono un picciolo, invece costa il vestito che ti cucì, costa. Che mamma già tutto ci spese quel tintinnante salvadanaio. Ora esso è vuoto e cantò più d'un mese per riempirlo tutto il pollaio. Pensa a gennaio che il fuoco del ciocco non ti bastava. Tremavi, ahimè, e le galline cantavano un cocco, ecco, ecco, un cocco per te. Poi le galline chiocciarono e venne marzo e tu, magro contadinello, restasti a mezzo, così, con le penne ma nudi i piedi, come un uccello, come l'uccello venuto dal mare, che tra il ciliegio salta e non sa, coltre il beccare, il cantare, l'amare, ci sia qualch'altra felicità.
Nevica, l'aria brulica di bianco, la terra è bianca, neve sopra neve, gemono gli olmi a un lungo mugghio stanco, cade del bianco con un tonfo lieve, e le ventate soffiano di schianto, e per le vie mulina la bufera, passano bimbi, un balbettio di pianto, passa una madre, passa una preghiera. Al mio cantuccio, donde non sento se non le reste brusir del grano, il suon dell'ore viene col vento dal non veduto borgo montano, suono che uguale, che blando cade, come una voce che persuade. Tu dici, è l'ora. Tu dici, è tardi. Voce che cadi blanda dal cielo. Ma un poco ancora lascia che guardi l'albero, il ragno, l'ape, lo stelo, cose che han molti secoli, o un anno, o un'ora. E quelle nubi che vanno. Lasciami immoto, qui rimanere, frattanto moto d'ale e di fronde, e udire il gallo che da un podere chiama, e da un altro l'altro risponde, e quando altrove l'anima è fissa, gli strilli d'una cincia che rissa. E suona ancora l'ora, e mi manda prima un suo grido di meraviglia, tinnulo, e quindi con la sua blanda di voce di prima parla e consiglia, e grave, grave, grave mi incuora, mi dice, è tardi, mi dice, è l'ora. Tu vuoi che pensi dunque al ritorno, voce che cadi blanda dal cielo? Ma bello è questo poco di giorno che mi traluce come da un velo. Lo so che è l'ora, lo so che è tardi, ma un poco ancora lascia che guardi dentro il mio cuore, lascia che io viva del mio passato, se c'è sul bronco sempre quel fiore, se io trovi un bacio che non ho dato nel mio cantuccio d'ombra romita, lascia che io pianga sulla mia vita. E suona ancora l'ora, e mi squilla due volte un grido quasi di cruccio, e poi, tornata blanda e tranquilla, mi persuade nel mio cantuccio. È tardi, è l'ora, sì, ritorniamo dove son quelli che amano ed amo.
Dov'era l'ombra, or se la quercia spande, morta, né più coi turbini tenzona. La gente dice, or vedo, era pur grande. Pendono qua e là dalla corona i nidietti della primavera. Dice la gente, or vedo. Era pur buona. Ognuno loda, ognuno taglia. A sera ognuno col suo grave fascio va. Nell'aria un pianto d'una capinera che cerca il nido che non troverà.
C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi, d'antico. Io vivo altrove e sento che sono intorno nate le viole. Sono nate nella selva del convento dei cappuccini, tra le morte foglie che al ceppo delle querce agita il vento. Si respira una dolce aria che scioglie le dure zolle e visita le chiese di campagna che erbose hanno le soglie. Un'aria d'altro luogo e d'altro mese e d'altra vita, un'aria celestina che regga molte bianche ali sospese. Sì, gli aquiloni. E questa è una mattina che non c'è scuola. Siamo usciti a schiera tra le siepi di rovo e d'albaspina. Le siepi erano brulle, irte, ma c'era d'autunno ancora qualche mazzo rosso di bacche e qualche fior di primavera bianco. E sui rami nudi il pettirosso saltava e la lucertola il capino mostrava tra le foglie aspre del fosso. Or siamo fermi. Abbiamo in faccia Urbino ventoso. Ognuno manda da una balsa la sua cometa per il ciel turchino. Ed ecco, ondeggia, pencola, urta, sbalza, risale, prende il vento. Ecco, pian piano, tra un lungo dei fanciulli urlo, si inalza e ruba il filo dalla mano come un fiore che fugga sullo stelo esile e vada a rifiorir lontano. Si inalza. E i piedi trepidi, e l'anelo petto del bimbo, e l'avida pupilla, e il viso, e il cuore porta tutto in cielo, più su, già come un punto brilla, lassù, ma ecco una ventata di sbieco, ecco uno strillo alto. Chi strilla? Sono le voci della camerata mia. Le conosco tutte all'improvviso, una dolce, una acuta, una velata. A uno, tutti vi ravviso, o miei compagni. E te, sì, che abbandoni sull'omero il pallor muto del viso. Sì, dissi sopra te l'orazioni e piansi, eppur felice te che al vento non vedesti cader che gli aquiloni. Tu eri tutto bianco, io mi rammento, solo avevi del rosso nei ginocchi per quel nostro pregar sul pavimento. Oh, te felice che chiudesti gli occhi persuaso, stringendoti sul cuore il più caro dei tuoi cari balocchi. Oh, dolcemente so ben io si muore la sua stringendo fanciullezza al petto come i candidi suoi petali un fiore ancora in boccia. Oh morto giovinetto, anch'io presto verrò sotto le zolle là dove dormi placido e soletto. Meglio venirci ansante, roseo, molle di sudor come dopo una gioconda corsa di gara per salire un colle. Meglio venirci con la testa bionda, che poi, che fredda giacque sul guanciale, ti pettinò co bei capelli a onda. Tua madre, adagio, per non farti male.
Giungemmo, è il fine. Oh sacro araldo, squilla! Non altra terra se non là, nell'aria, quella che in mezzo del brocchier vi brilla, o Pezzeteri, errante e solitaria terra inaccessa. Dall'ultima sponda vedete là, mistofori di caria, l'ultimo fiume oceano senza onda. Oh venuti dall'Emo e dal Carmelo, ecco la terra sfuma e si profonda dentro la notte fulgida del cielo. Fiumane che passai, voi la foresta immota nella chiara acqua, portate il cupo mormorio che resta. Montagne che varcai, dopo varcate sì grande spazio di su voi, non pare che maggior prima non lo invidiate. Azzurri come il cielo, come il mare, o monti, o fiumi, era miglior pensiero ristare. Non guardare oltre, sognare, il sogno è l'infinita ombra del vero. Oh, più felice, quanto più cammino m'era dinanzi, quanto più cimenti, quanto più dubbi, quanto più destino. Adisso, quando divampava ai venti notturno il campo con le mille schiere e i carri oscuri e gli infiniti armenti, appella! Quando nelle lunghe sere inseguivamo, o mio capo di toro, il sole che tra selve nere sempre più lungi ardea come un tesoro.
figlio d'Aminta, io non sapea di meta allor che mossi. Un uomo di tra le aree intonava Timoteo, l'auleta, soffio possente d'un fatale andare oltre la morte, e me nel cuor presente come in conchiglia murmure di mare. O squillo acuto, o spirito possente, che passi in alto e gridi, che ti segua, ma questo è il fine, è l'oceano, il niente. E il canto passa ed oltre noi dilegua. E così piange, poiché giunse anelo, piange dall'occhio nero come morte, piange dall'occhio azzurro come cielo, che si fa sempre, tale è la sua sorte, nell'occhio nero lo sperar più vano, nell'occhio azzurro il desiar più forte. Egli ode belve fremere lontano, egli ode forze incognite, incessanti, passargli a fronte nell'immenso piano, come trotto di mandre ed elefanti. Intanto, nell'Epiro aspra e montana, filano le sue vergini sorelle, pel dolce assente la milesia lana. A tarda notte tra le industrie ancelle torcono il fuso con le cere e dita, e il vento passa e passano le stelle. Olimpias, in un sogno smarrita, ascolta il lungo favellio d'un fonte, ascolta nella cava ombra infinita le grandi querce bisbigliar sul monte. E cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto. Bianca, bianca, nel tacito tumulto, una casa apparì. Sparì d'un tratto come un occhio che, largo, esterrefatto, s'aprì, si chiuse nella notte nera. E nella notte nera come il nulla a un tratto, con fragor d'arduo di rupo che frana il tuono, rimbombò di schianto, rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo e tacque. E poi rimareggiò rinfranto e poi vanì. Soave allora un canto s'udì di madre e il moto di una culla. Un bubolio lontano orseggia l'orizzonte come affocato a mare nero di pece a monte, stracci di nubi chiare, tra il nero un casolare, un'ala di gabbiano.
La sera, fra il sussurrio lento dell'acqua che succhia la rena, dal mare nebbioso un lamento si leva. Il tuo canto, o sirena, e sembra che salga, poi rompa in un gemito grave. E l'onda sospira tra l'alga, e passa una larva di nave, un'ombra di nave che sfuma nel grigio, ove muore quel grido che porta con sé nella bruma dei cuori che tornano al lido che fugge, che scese già nella caligine via, che porta via tutto, le chiese che suonano l'Ave Maria, le case che su per la balza nel grigio traspaiono appena, e l'ombra del fumo che s'alza tra forse il brusio della cena.
Gemmea l'aria. Il sole così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore e del prunalbo l'odorino amaro senti nel cuore. Ma secco è il pruno e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno e vuoto è il cielo e cavo al più sonante sembra il terreno. Silenzio intorno, solo alle ventate odi lontano da giardini ed orte di foglie un cader fragile. È l'estate fredda dei morti. E s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari. Sono apparse in mezzo ai viburni le farfalle crepuscolari. Da un pezzo si tacquero i gridi, là sola una casa bisbiglia. Sotto l'ali dormono i nidi, come gli occhi sotto le ciglia. Dai calici aperti si esala l'odore di fragole rosse. Splende un lume, là, nella sala. Nasce l'erba, sopra le fosse. Un'ape tardiva sussurra, trovando già prese le celle. La chioccetta, per l'aia azzurra, va col suo pigolio di stelle. Per tutta la notte s'esala l'odore che passa col vento. Passa il lume su per la scala, brilla al primo piano, s'è spento. È l'alba. Si chiudono i petali un poco gualciti. Si cova dentro l'urna molle e segreta, non so che felicità nuova. Il giorno fu pieno di lampi, ma ora verranno le stelle, le tacite stelle. Nei campi c'è un breve gre gre di ranelle. Le tremule foglie dei pioppi trascorre una gioia leggera. Nel giorno, che lampi, che scoppi, che pace la sera. Si devono aprire le stelle, nel cielo sì tenero e vivo, là presso le allegre ranelle singhiozza monotono un rivo. Di tutto quel cupo tumulto, di tutta quell'aspra bufera, non resta che un dolce singulto nell'umida sera. Quella infinita tempesta finita in un rivo canoro. Dei fulmini fragili restano cirri di porpora e d'oro. Oh, stanco dolore, riposa. La nube nel giorno più nera fu quella che vedo più rosa nell'ultima sera. Che voli di rondini intorno, che gridi nell'aria serena. La fame del povero giorno prolunga la garrula cena. La parte si piccola, i nidi nel giorno non l'ebbero intera, né io. E che voli, che gridi, mia limpida sera. Don, don, e mi dicono, dormi. Mi cantano, dormi. Sussurrano, dormi. Bisbigliano, dormi, là, voci di tenebra azzurra. Mi sembrano canti di culla, che fanno più torni com'era. Sentivo mia madre, poi nulla, sul far della sera. San Lorenzo, io lo so, perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini. Ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra, che attende, che pigola. Sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido. L'uccisero, disse, perdono. e restò negli aperti occhi un grido. Portava due bambole in dono. Ora, là, nella casa Romita, lo aspettano invano. Egli, immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh, ad un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. Sopra il leggio di quercia è nell'altana aperto il libro. Quella quercia, ancora esercitata dalla tramontana, viveva nella sua selva sonora, e quel libro era antico. Eccolo, aperto. Sembra che ascolti il tarlo che lavora. E sembra ch'uno, donde mai, non certo dal tremulo uscio cui tentenna il vento delle montagne e il vento del deserto, sorti d'un tratto, sia venuto. E lento sfogli, se node il crepitar leggero, le carte. E l'uomo non vedo io, lo sento, invisibile là, come il pensiero. Un uomo è là, che sfoglia dalla prima carta all'estrema, rapido, e pian piano va dall'estrema a ritrovar la prima, e poi, nell'ira del cercar suo vano, volta i fragili fogli a 20, a 30, a 100, con l'impaziente mano, e poi li volge a uno, lentamente, esitando, ma via, via, più forte, più presto, i fogli contro i fogli, avventa. Sosta. Trovò, non gemono le porte più. Tutto oscilla in un silenzio austero. Legge un istante e volta le contorte pagine e torna ad inseguire il vero. E sfoglia ancora al vespro che del nere nubi rosseggia tra un errar di tuoni, tra un aliare come di chimere, e sfoglia ancora, mentre i padiglioni tumidi al vento l'ombra tende e viene con le deserte costellazioni la sacra notte. Ancora e sempre, bene, io nodo il crepito arido tra canti lunghi nel cielo come di sirene. Sempre, io lo sento, tra le voci erranti, invisibile, là, come il pensiero che sfoglia avanti, indietro, indietro, avanti, sotto le stelle, il libro del mistero. Era il tramonto. Ai garruli, i trastulli, erano intenti nella pace d'oro dell'ombroso viale i due fanciulli. Nel gioco, serio, al pari d'un lavoro, corsero a un tratto con stupor detigli tra lor parole grandi più di loro. A sé videro nuovi occhi, cipigli non più veduti, e l'uno e l'altro, esangue nei tenui diti, si trovò gli artigli, e in cuore un'acre bramosia di sangue, e lo videro fuori essi, i fratelli, l'uno dell'altro per il volto, il sangue. Ma tu, pallida, oh, i tuoi cari capelli strappati e pesti, oh madre pia, venivi su loro e li staccavi, i lioncelli, e a letto intimasti, ora cattivi. A letto il buio li fasciò, gremito d'ombre più dense, vaghe ombre che pare d'ogni angolo al labbro alzino il dito. Via via fece più grosse onde e più rare il loro singhiozzo, per non so che nero che nel silenzio si sentia passare. L'uno si volse e l'altro ancor leggero. Nel buio udì l'un cuore non lontano, il calpestio dell'altro passeggero. Dopo breve ora, tacita, pian piano, venne la madre ed esplorò col lume velato un poco dalla rosea mano. Guardò sospesa, e buoni oltre il costume dormir li vide, l'uno all'altro stretto, con le sue bianche alucce senza piume, e rincalzò con un sorriso il letto. Uomini, nella truce ora dei lupi, pensate all'ombra del destino ignoto che ne circonda e a silenzi cupi che regnano oltre il breve suon del moto vostro e il fragore della vostra guerra, ronzio d'un'ape dentro il bugno vuoto. Uomini, pace, nella prona terra troppo è il mistero e solo chi procaccia d'aver fratelli in suo timor non erra. Pace, fratelli, e fate che le braccia ch'ora o poi tenderete ai più vicini non sappiano la lotta e la minaccia, e buoni veda voi dormir nei lini placidi e bianchi, quando non intesa, quando non vista, sopra voi si chini la morte con la sua lampada accesa.
Nella torre il silenzio era già alto. Sussurravano i pioppi del rio Salto. I cavalli normanni alle loro poste frangean la biada con un rumor di croste. Là, in fondo, la cavalla era, selvaggia, nata tra i pini sulla salsa spiaggia, che nelle froge avea del mar gli spruzzi ancora e gli urli negli orecchi aguzzi. Con sulla greppia un gomito, da essa era mia madre, e le dicea sommessa: «Oh, cavallina, cavallina, storna, che portavi colui che non ritorna! Tu capivi il suo cenno ed il suo detto? Egli ha lasciato un figlio giovinetto, il primo dotto tra miei figli e figlie, e la sua mano non toccò mai briglie. Oh, tu che ti senti ai fianchi l'uragano, tu dai retta alla sua piccola mano, tu che hai nel cuore la marina brulla, tu dai retta alla sua voce fanciulla». La cavalla volgea la scarna testa verso mia madre, che dicea più mesta: «Oh, cavallina, cavallina, storna, che portavi colui che non ritorna. Lo so, che tu l'amavi forte, con lui c'eri tu sola e la sua morte. Oh, nata in selve, tra l'ondata e il vento, tu tenesti nel cuore il tuo spavento, sentendo l'asso nella bocca il morso, nel cuor veloce tu premesti il corso. Adagio seguitasti la tua via, perché facesse in pace l'agonia. La scarna lunga testa era d'accanto al dolce viso di mia madre in pianto. Oh, cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna. Oh, due parole e gli dovè pur dire, e tu capisci ma non sai ridire. Tu con le briglie sciolte tra le zampe, con dentro gli occhi il fuoco delle vampe, con negli orecchi l'eco degli scoppi, seguitasti la via tra gli alti pioppi, lo riportavi tra il morir del sole, perché udissimo noi le sue parole. Stava attenta
la lunga testa fiera. Mia madre l'abbracciò sulla criniera. Oh, cavallina, cavallina storna, portavi a casa sua chi non ritorna a me, chi non ritornerà più mai. Tu fosti buona, ma parlar non sai, tu non sai, poverina. Altri non osa. Oh, ma tu devi dirmi una cosa. Tu l'hai veduto, l'uomo che l'uccise, e sotto qui, nelle pupille fise. Chi fu? Chi è? Ti voglio dire un nome, e tu, facendo Dio, ti insegni come. Ora i cavalli non frangean la biada, dormian sognando il bianco della strada. La paglia non battean con lunghi e vuote, dormia sognando il rullo delle ruote. Mia madre alzò nel gran silenzio un dito, disse un nome, sonò alto, un nitrito.
Grazie, grazie. È proprio vero che la lettura è sempre un'interpretazione. La conversazione di questa sera ha per protagonisti Vittorio Sgarbi e Massimo Camisasca. Prego.
Prego.
Bene, allora, come ho promesso all'inizio, abbiamo percorso alcuni testi, ovviamente, del nostro poeta, e vorrei partire da una domanda così, abbastanza secca, diciamo così. Il primo gruppo di poesie aveva in qualche modo come tema, se possiamo dire così, la voce. C'è una voce nella mia vita. Bene, la domanda che vi rivolgo è un po' questa. Secondo voi, nei testi che abbiamo letto, o comunque per quanto conoscete di Pascoli, questa voce è una presenza o un'assenza? Questa voce porta a una solitudine o in qualche modo dice altro? Vorrei che su questo cominciassimo la conversazione. Posso dare la parola per primo a Don Massimo? Prego.
Bene. C'è una voce nella mia vita. Innanzitutto, questo verso me lo sono ripetuto un'infinità di volte, anche il titolo di un mio libro, perché lo trovo una cosa sovrumana. Nella sua assoluta semplicità, anche l'allitterazione fra voce e vita, anche la scelta di queste parole così semplici e così totali come voce e vita. Sembrerebbe, leggendo questa poesia, che questa voce parli soltanto del passato, sia soltanto una memoria inefficace, tutt'al più consolatoria. Io ritengo invece di no. Quando in 10 agosto Pascoli dice «Io lo so», questo io lo so, per me, è la rivelazione del compito del poeta, la profezia. Il poeta ci porta a vedere delle cose che noi non avremmo visto. Ha uno sguardo che io non ho e che lui mi regala. Mi porta a un incontro con le cose. Abbiamo sentito quelle poesie sulla natura, penso ci torneremo dopo. Mi porta a vedere delle cose, a immedesimarmi con le cose come io non saprei fare. Allora anche quando mi parla di solitudine, e non mi parla per modo di dire, è un'esperienza reale, forse drammatica, addirittura tragica, di solitudine, però nello stesso tempo questa sua nostalgia di altro, di affetti, di amicizie, di presenze, di vicinanze. Mi rivela una capacità di compagnia che, anche se non è affermata, anche se ne è affermato il contrario, anche appunto in questa sua profonda nostalgia, mi mostra la grande capacità del poeta di indicarci una strada. E per questo per me il poeta è grande, non tanto per ciò che dice, ma per ciò che indica, per ciò di cui mette dentro il desiderio, la fame, la sete, e poi questa fame e questa sete sapranno loro costruire le strade per portarci alle cose.
Sgarbi. Vedo che sta per ripercorrendo i testi.
Parliamo della voce, che è tra le poesie di Pascoli una di quelle in cui è più intensa la dimensione autobiografica, in una dimensione però non narrativa, ma di riflessione profonda su quello che si è perduto. E qui il tema è abbastanza complesso, perché Pascoli è un autore per la maturità, per la riflessione. È un autore che scrive con una lingua molto più sofisticata di quella di D'Annunzio, a cui si attribuisce una grande cura della lingua, ma che ama piuttosto degli affreschi tiepoleschi, molto ampi e generici. Mentre la lingua di Pascoli è una lingua ricercata, con un fondamento nella lingua latina, di cui lui era altrettanto bravo poeta di quanto non fosse in italiano. Professore di letteratura latina a Messina e poi in molti luoghi d'Italia, e gli tocca una sventura, che avendo scritto La cavallina storna e qualche altra più impressionistica poesia, lo fanno leggere ai bambini. Per cui da bambini cominciamo a essere afflitti da Pascoli.
Lo facevano.
Ecco, forse lo facevano, perché io della scuola attuale nulla so e voglio sapere, insomma. Comunque, io credo che anche la Gelmini abbia letto Pascoli, però, il che naturalmente...
No, è troppo giovane.
Tu dici, non lo leggono più. Allora l'hanno liberato finalmente. È diventato...
No, dico, alla scuola elementare, poi più avanti magari.
Poi, comunque, c'è un momento della vita in cui tu ti tocca Pascoli. Ti tocca Pascoli più di Leopardi, e più di Petrarca, e più di Dante, perché sembra facile, illustrativo, impressionistico, e quindi hai in mente qualcosa che Caduto Carducci, che forse non insegnano più, si sono dimenticati che della sua esistenza, porta con sé l'idea di qualcosa di bamboleggiante, di infantile, di irrisolto. E lui in qualche misura ci dà adito a questa interpretazione. Poi si arriva alla maturità, si abbandona Pascoli alle spalle prima di qualunque altro poeta e non lo si legge mai più. Se non ci accade di scriverci a lettere e magari farne il tema di una tesi o di un qualche esercizio, e in linea generale, rispetto a Leopardi, che giganteggia ed è l'unico autore di cui l'editore Newton Compton, che fa edizioni economiche, indica che ha un mercato di persone libere dal gioco della scuola. E cioè si può comprare Leopardi per leggerlo, perché c'è in Leopardi qualcosa che evidentemente investe una dimensione così profonda, metafisica e religiosa, o comunque che riguarda la nostra intimità, che lo si può leggere al di là dell'obbligo scolastico. Invece Pascoli muore dentro la scuola, o moriva dentro la scuola. Se poi nell'università o anche nella maturità qualcuno si avvicina a Pascoli e lo legge, si rende conto della complessità, sia nella struttura della frase, del verso, sia nella sostanza profonda di quello che racconta, che non è affatto bamboleggiante, ma che fa riferimento ai temi fondamentali della vita e della morte. E c'è qualcosa di molto umanamente accostante e di umanamente religioso, ma in cui si ha la sensazione che alla fine prevalga una dimensione, lo dico perché il destino vuole che a trattare la materia io sia con un prete, di profondamente ateo. Io sento un ateismo respinto, ma invincibile. Una maledizione superiore a quella che attribuisce alla natura matrigna Leopardi, e che è legata all'episodio cardine, che è quello del bamboleggiamento della cavallina storna, che è la morte del padre. Il padre è più di ogni altra figura della struttura familiare oggi devastata la figura di riferimento al Padre Eterno. Padre Eterno si chiama. La donna e la figura materna, la figura della Madonna, sono legati alla maternità. La maternità è la maternità della madre ed è la maternità della Vergine, ma è il tema centrale della forza del femminile nella dimensione religiosa. Ma tutta la struttura della Chiesa è legata alla figura del Padre, il Padre Eterno che è giudice ma che poi alla fine perdona e che è quello a cui tu puoi chiedere e affidarti per avere certezze. Ebbene, per credere in Dio bisogna credere nel Padre. Il destino vuole che il Padre, che è il riferimento centrale della vita di Pascoli, gli sia stato tolto, ucciso. Il Padre è ucciso. È come se avessero ucciso Dio nella visione profonda di Pascoli. E allora, questa che è la sua poesia forse più celebre e più complessa, fa riferimento a ciò che resta del Padre per un figlio che non l'ha avuto. Per un figlio che non ha avuto il padre né vicino né lontano. D'Annunzio almeno era un cattivo padre, ma c'era, era un riferimento possibile. Pascoli figli non ne ha avuto, la sua vita sessuale è assai complessa ed è legata a un rapporto difficile con la sorella Maria. Ricordano le biografie di questa difficoltà amorosa che lo portava nella stessa casa a dormire su un letto a una piazza, con la testata contro la parete, rispetto al letto dell'altra stanza con la testata contro la parete, come a dormire insieme, legati con due anelli e un filo, una sorta di matrimonio simbolico e di unione spirituale della sorella Maria, che gli vivrà più a lungo, in questo rapporto strano che ovviamente ha una sua morbosità, ma che non va svolta in termini psicoanalitici, benché la chiave fondamentale rispetto ad Annunzio per il più di lui vecchio Pascoli, D'Annunzio nasce nel 63, Pascoli nel 54, è proprio la psicoanalisi. La modernità di Pascoli è di avere trasferito in poesia ciò che la psicoanalisi poi ci consentirà di capire. Ed ecco allora la voce. Questa poi diventa giusta chiave di interrompermi, io sto arrivando al tema. C'è una voce nella mia vita che avverto nel punto che muore, voce stanca, voce smarrita. E cos'è quella voce? Quella voce è, nel contempo, la voce del padre mancato e la voce di un Dio non definito, non il Dio cristiano. Un Dio, l'ipotesi che qualcuno ci parli dall'altra parte della vita, ma parla veramente? O parla dentro? E quindi quello che è interessante è che lo sconforto che lo porterà, adesso l'avevo selezionata prima, a una frase più che leopardiana, che è quella in cui lui definisce il mondo un atomo di male, è difficile dire una cosa peggiore, atomo opaco del male è l'opposto del mondo della dimensione creazionistica, è il punto d'arrivo di un evoluzionismo in cui non c'è nessuna dimensione di spirito, però questo è altro testo. Qui invece c'è l'idea che la voce arrivi, voce di una corsa anelante che al povero petto s'afferra per dir tante cose e poi tante, ma piena alla bocca di terra. È il padre che è sepolto, cioè è sottoterra, il padre parla e lui lo sente, ma non è una voce reale, non è il padre che lo accompagna per mano, è la voce che lui sente dentro. Tante, tante cose che vuole che io sappia, ricordi, sì, sì, ma di tante, tante parole non sento che un soffio. Quel soffio è l'ultima possibile speranza per una fede, peraltro non compiuta. Quando avevo tanto bisogno di pane, poi parla del momento in cui è stato in carcere, e ancora, peggio di Leopardi, oh la terra com'è cattiva, la terra che amari bocconi, ma voleva dirmi, io capiva, no, no, di le devozioni. Sembra che il padre voglia indurlo alla preghiera che non è evidentemente in lui nativa. E tutto il testo straordinario procede attraverso una serie di iterazioni sul piano linguistico, anche tipiche sue e molto sofisticate. Non far piangere, piangere, piangere ancora chi tanto soffrì. Il tuo pane, prega il tuo angelo che te lo porti. E qui, con la tipica vue che viene dal greco dei romagnoli, lui si fa chiamare, con il nome con cui il padre nel suo dialetto lo chiamava, Giovanni diventa Zvani, quella V. E Zvani è il richiamo del padre dall'aldilà per accompagnarlo. E poi continua a sentire questa voce smarrita che parla in un soffio e alla fine, voce stanca, voce perduta, col tremito del batticuore, voce di una corsa anelante che ai poveri labbri si tocca per dir tante cose e poi tante, ma piena di terra alla bocca. E quindi l'ossessione del padre che è morto e che comunque è talmente essenziale che gli parla dentro. Ecco, se dovessimo immaginare, se dovessi parlare dal punto di vista della Chiesa o della fede, direi che in questa presenza così difficile, con la bocca piena di terra, della voce del Padre, c'è l'estrema speranza di una fede, peraltro, denegata.
Posso riallacciarmi a questa immagine?
Prego. Anch'io vorrei dire qualcosa su questo. Prego. Perché mi sembra che Sgarbi ha detto delle cose molto belle, molto acute. E io vorrei dire questo. Io non so se Pascoli era ateo o non era ateo. So che in lui c'era una profonda ricerca che la sua poesia rivela. C'era certamente una memoria di quella che era la religiosità pagana, che continuamente ritorna, quindi un senso del sacro, non un senso della rivelazione. La rivelazione la conosce, ci sono infiniti temi tratti dalla rivelazione cristiana, qualcuno l'abbiamo sentito anche stasera, ma ci sono tante poesie su Gesù, sul Natale, eccetera, eccetera. Non c'è la fede teologale. Quindi in questo senso non parlerei di ateismo, parlerei che non c'è in Pascoli il dono della fede, la grazia della fede teologale. Però c'è un profondo anelito di conoscenza e di desiderio, e questo è ciò che ce lo rende nostro. Nostro nel senso di noi uomini, non di noi preti, di noi cristiani, di noi credenti o di noi non credenti, ma di noi uomini. Perciò io, Pascoli, sono uno di quelli che l'ho sentito alle elementari ancora, l'ho sentito alle medie, ma poi l'ho riletto tutta la mia vita. Nel seminario che io guido, ai miei seminaristi, leggo sempre Pascoli. Lo leggo continuamente, non per trarre da Pascoli delle teorie, ma per aiutarli a vivere con lui e dentro di lui quel dramma dell'esistenza che ci rende umani e quella ricerca che ci rende realmente uomini e appassionati delle cose. Per questo la parola che dicevo prima, io tornerei a ridirla anche dopo ciò che ha detto Sgarbi, e non in contraddizione ovviamente, ma è la parola nostalgia, che per me mi rende subito amico l'uomo che la vive.
Facciamo un passo avanti. Qualche testo che abbiamo letto, come La quercia caduta, dice: una capinera che cerca il nido che non troverà. Questo tema del nido è un tema pascoliano. I testi di questa sera l'hanno sfiorato in vario modo. Che cosa potrebbe dire, secondo voi?
Dico io qualcosa breve, così parla lungo Sgarbi poi. Allora, il nido dei farlotti, il tema di Pascoli, cioè vuole ricercare un luogo di affetti. Diceva giustamente Sgarbi prima, no? L'ha cercato nelle sorelle, soprattutto in una delle due Maria, perché poi l'altra Ida si era sposata, l'aveva tradito, no? Col matrimonio, e l'aveva cercato lì, in questo rapporto un po' innaturale e certamente un po' decadente, ma che era tutto quello che lui aveva saputo trovare. Il tema del nido però è per lui anche qualcosa di ancora più profondo. Per me è il desiderio di tornare nel ventre di sua madre. Questo tema continuo che lui ha della morte, questo tema del ritorno, del ritorno, del ritorno, è una pace originaria a cui lui anela, quasi una dimenticanza del male che incombe su di lui, un desiderio di affetti. Ecco, e questo è il tema positivo che io trovo nel tema del nido, e cioè che senza affetti non si vive.
Prego.
Sarei d'accordo se non avessi la precisa sensazione, da quando ho letto La quercia caduta, che benché la quercia sia femminile e sia stata anche usata per indicare un partito scomparso, La quercia caduta in realtà è un'evidente metafora del padre, non della madre o del nido, nel senso che il nido e la madre sono sempre in prospettiva, comunque la madre è molto meno presente nella mente di Pascoli rispetto alle sorelle, ma il padre lo è. E se leggiamo bene, qui la quercia caduta è ancora una volta la protezione paterna che si perde, perché dov'era l'ombra, or se la quercia spande morta. La quercia è utile perché manda l'ombra, in realtà caduta copre la propria ombra. Né più coi turbini tenzona, la gente dice, or vedo, era pur grande. Cioè, ci si rende conto che quella quercia che serviva a fare ombra in realtà aveva una funzione importante, ma ne senti l'importanza quando non c'è più. Non è un luogo in cui rifugiarsi, è un luogo perduto. E ancora, pendono qua e là dalla corona i nidietti della primavera, dice la gente, or vedo, era pur buona, e perché certamente consentiva ai nidi di starci sopra. Ognuno loda, e qui viene fuori l'idea di un'umanità, c'è una frase bellissima di Pascoli nell'introduzione a Mirice che dice, gli uomini preferiscono il male altrui al bene proprio. Per esempio è il caso emblematico di Fini, all'infinito noi vediamo una quantità di persone che lavorano in questo senso, no? Cioè piuttosto, lo dico al di là della politica, nel senso che se studi sul piano psicologico alcuni comportamenti ti rendi conto che uno che potrebbe starsene tranquillo dice purché quello lì vada in malora, quindi il male altrui è più importante del bene proprio. E qua infatti dice ognuno loda, ognuno taglia, la lodi per quanto era grande, tagli perché porti a casa le fascine. A sera ognuno col suo grave fascio va. E quindi quello che ha detto come era buono in realtà ne trae vantaggio perché porta la legna da ardere. E per indicarne l'accezione negativa con straordinaria delicatezza, sia pure incisiva, dice grave fascio. Grave perché è il fascio di uno stronzo che loda e porta a casa. Nell'aria, e qui viene fuori, se stesso. Quello che soffre di quella figura perduta, paterna per me, comunque quello che più non v'è, nell'aria un pianto di una capinera che cerca il nido che non troverà. Quindi non è la ricerca di una cosa che puoi trovare come rifugio, perché l'hai perduta, caduta la pianta, perduto il nido, torni a casa e non c'è più tuo padre. Questa è l'interpretazione che io do, diciamo, in senso tecnico. Se poi noi vogliamo all'interno di Pascoli individuare una serie di problemi più generali, è evidente che c'è la nostalgia della casa, cioè, ma in realtà la quercia caduta è il padre morto, il tema centrale e dominante di una figura di riferimento, forte come era forte la quercia, senza la quale si perde tutto e perde anche la povera capinera che non trova più il suo nido. Quindi la interpreterei così e anche questa non mi pare una poesia molto ottimistica.
Abbiamo ascoltato alcuni testi brevi come Il lampo, il tuono temporale e poi Il gessomino notturno, in cui la natura è variamente rappresentata. Ma volevo sottoporvi un aspetto di questi testi. Molti di questi sono dei flash, presentano dei flash. L'andamento testuale è puntuale. Vi chiedo, secondo voi questo andamento, questa frammentarietà, questo desiderio del frammento, che cosa dice? Dice che la realtà è una serie di frammenti che non si collegano o forse invece tutto sta nel frammento? Massimo.
Ma io vedo molto il richiamo della poesia simbolista e la scuola simbolista sta dietro Pascoli certamente. Questi che tu hai chiamato frammenti sono, assieme ad altre, le poesie che amo di più di Pascoli, e le amo tremendamente. Mi sembrano anche dei quadri, non voglio fare dei nomi perché davanti a Sgarbi subito riceverei dei rimbrotti, ma comunque mi fanno pensare dei nomi di pittori. E, ecco, non so, almeno qui spero di non vedervi del pessimismo in queste poesie. Vi vedo il desiderio del poeta di trovare nella natura il racconto di qualcosa di cui lui si sente partecipe, come lo specchio di qualcosa che è dentro di lui e che la natura dilata e rivela. Sì, è vero, ci sono molte nubi, c'è molta acqua, c'è molto grigio anche in queste poesie, però ci sono anche altri colori, non c'è solo il grigio. E c'è l'alba e c'è il tramonto, insomma c'è per me un senso cosmico di partecipazione del poeta a ciò che accade nel mondo che a me personalmente commuove.
Sgarbi? Sì, si può condividere il riferimento a una doppia dimensione, una simbolista con il suo parallelo nella cultura europea e quindi con poeti più sofisticati all'apparenza, ma in realtà non più di lui, come Mallarmé o come Verlaine. E poi un riferimento a una dimensione impressionistica declinata però nello spirito dei Macchiaioli. C'è molto di Macchiaiolo, ma lui è meglio di un Macchiaiolo. C'è qualcosa che fa venire in mente un pittore bresciano che si chiama Filippini, qualcosa che fa venire in mente Segantini, pittori in cui c'è una densa spiritualità. E però è vero che questi frammenti, questi bozzetti, questi colpi di colore, soprattutto nelle più brevi di queste poesie, indicano una dimensione che non è soltanto impressionistica, è invece appunto profondamente simbolica e perfino espressionistica. Da questo punto di vista si potrebbe evocare per alcune cose il nome di Nolde, ma è certo però che una di queste, che non so perché Lombardi non ha letto e neanche l'altro ho immaginato, è forse la più bella di tutte. Ed è quella nella quale alla fine appare l'amarezza di una solitudine invincibile, ed è Lavandare. È breve, quindi credo che valga la pena, anche perché è difficile leggerne una meglio costruita, anche dal punto di vista della struttura metrica. Nel campo mezzo grigio e mezzo nero resta un aratro senza buoi, che pare dimenticato tra il vapor leggero. E cadenzato nella gora viene lo sciabordare delle lavandaie con tonfi spessi e lunghe cantilene. Il vento soffia e nevica la frasca, e tu non torni ancora al tuo paese, quando partisti come son rimasta, come l'aratro in mezzo alla maggese. Ecco, questa sensazione dell'abbandono, che in questo caso non è più il padre, anche se sembrerebbe anche qui evocato, e tu non torni ancora al tuo paese, è l'idea di un uomo che se n'è andato, della solitudine di una donna. E però c'è una così angosciosa condizione di solitudine che, con riferimento al secondo verso, che già indica, e sembra appunto una cosa fra Segantini e Van Gogh, nel campo mezzo grigio e mezzo nero resta un aratro senza buoi. È una pittura, la pittura di una cosa. Poi alla fine la cosa diventa chi parla. Quando partisti come son rimasta, come l'aratro in mezzo alla maggese. Beh, neanche Baudelaire è arrivato, cioè si arriva a un punto molto lontano con una sensibilità così sofisticata. E quindi mi sembrava opportuno leggerla perché è uno dei pezzi in cui lui compie in pochi versi la perfezione.
Abbiamo ancora 5 minuti. E i tempi sono questi, non li ho dettati io. Vorrei portarvi a un'ultima tematica. Abbiamo letto 10 agosto, l'abbiamo citato, abbiamo letto I due fanciulli, il libro. Dentro questi testi, come in altri peraltro, la parola mistero, il cielo lontano, è un mistero o un enigma, dicevo nella presentazione di queste letture? Cioè è un mistero che in qualche modo si svela o è l'oracolo di Delfi che in qualche modo è sempre incomprensibile? Prego.
Nella prefazione dei primi poemetti, Pascoli, mi sono notato questa frase perché è l'unica che volevo dirvi. Pascoli dice così: vorrei che pensaste con me che il mistero nella vita è grande, e che il meglio che ci sia da fare è quello di stare stretti più che si possa agli altri, cui il medesimo mistero affanna e spaura. Ecco, che cos'è questo mistero che lui ha voluto sottolineare proprio nella prefazione di cui ritorna anche proprio lessicalmente la citazione un'infinità di volte nelle sue poesie? E in questo senso io dicevo che c'è un regresso alla classicità, perché mysterium per i cristiani è la rivelazione di Dio, è un Dio che si svela, tant'è vero che i latini hanno tradotto mysterion greco con sacramentum latino. Per Pascoli non è questo il mysterion, il misterio per lui è l'inconoscibilità della realtà, è qualcosa appunto di misterioso, come è rimasto un po' anche nel nostro lessico, no? Qualcosa di misterioso, di inconoscibile, di sacro, di irraggiungibile, e però nello stesso tempo sappiamo che questo mistero entra a determinarci, a tal punto che siamo continuamente in tensione per conoscerlo. L'Alexandros stupendo che abbiamo sentito, no? È come la metafora di ogni uomo che, come Alessandro Magno, compie l'infinita tensione di tutta la vita per arrivare fino ai confini laddove sembrerebbe che il mistero si faccia conoscibile. Non è così, c'è qualcosa poi di buzzatiano ante litteram in questa vicenda di Alexandros. Ecco, quindi non è un enigma nel senso di una fregatura per l'uomo, ma è certamente qualcosa cui l'uomo tende ma cui non può arrivare, non c'è la grazia di una rivelazione.
Prego.
Beh, vorrei tornare, cioè, mi sembra che la chiusura su 10 agosto, che è una delle, insieme alla Cavallina Storna, una delle poesie più celebri, e forse l'incrociarla verso l'unico barlume di speranza che è nell'ora di Barga, serve a ribadire che il tema dominante e centrale è quello del padre. E qui ancor più, benché nella Quercia uno potesse vedere l'idea della casa essendo femminile, ma qui siamo di fronte a un altro riferimento che non ha il genere maschile o femminile, ma è inequivocabile, perché lui parte dall'alto, parte dal 10 agosto con le stelle cadenti e si dà una risposta che sembra assolutamente positiva o positivistica. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Allora, per la prima volta, la caduta delle stelle il 10 agosto diventa un lacrimare del cielo. Il cielo piange. E perché piange il cielo? Che ragione ha di piangere? Perché non è una festa? Perché non è l'esaltazione del cosmo? Perché il cielo piange il padre morto, che in questo caso diventa da quercia rondine. Ritornava una rondine al tetto. L'uccisero. Cadde tra spini. Ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Quindi torna a casa quello che portava il pane alla famiglia e lo uccidono. Ora è là come in croce che tende quel verme che portava nel becco la rondine, a quel cielo lontano. E il suo nido è nell'ombra che attende la casa, che pigola sempre più piano. E questa è la metafora, la similitudine della rondine che viene uccisa. Anche un uomo tornava, qui lo esplicita, tornava al suo nido. L'uccisero. Ecco, il tema è quello. Gli hanno ucciso Dio. Gli hanno ucciso il padre. La poesia di Pascoli è una poesia in cui la morte del padre determina uno sconforto illimitato. Disse, perdono, e restò negli aperti occhi un grido. Portava due bambole in dono. Portava due bambole alle figlie. Ora, là, nella casa romita, lo aspettano invano. Egli, immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. E il cielo lontano è il cielo che piange le stelle. E quel cielo però è un cielo sordo, piangerà le stelle, ma non è stato giusto.
Se Dio c'è, non doveva consentire, perché la cosa più incredibile di Dio, quello che la Chiesa non può risolvere, è che il Dio così buono, la cui bontà è la misura del sacrificio della passione di Cristo, consente il male senza impedirlo. Ci sarà qualche miracolo, ma quante guerre, carestie, morti, incidenti investono l'uomo e gli tolgono il bene senza che la protezione lo tuteli. La domanda dov'è Dio quando c'è una guerra è la domanda che rende Dio lontano, come distratto. Potrebbe impedirlo, e Dio non lo impedisce. Perché muore qualcuno? Perché una ragazza viene uccisa? Perché mio padre è stato ucciso? Questa domanda gli rende lontano, remoto, non credibile Dio.
E tu cielo? Tu cielo, si rivolge al cielo, il cielo diventa il cielo della dimensione cosmica e anche il cielo inteso come Padre Eterno, il padre Eterno che non c'è più né il Padre Reale né il Padre Eterno. Dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, qui c'è un riferimento a Lucrezio quasi, oh, di un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. Questa è la Terra. Il male prevale sul bene, né Dio lo impedisce. Allora c'è una soluzione, l'ultima, che viene dall'ora di Barga, che è quella, cosa deriva dalla vita in questa assenza del Padre, in questa incerta presenza di Dio? Deriva che uno pianga, soffra, si rifugi, cerca gli affetti familiari, cerca gli affetti della sorella, cerca gli affetti. Nel mio cantuccio d'ombra romita, lascia che io pianga sulla mia vita. E suona ancora l'ora, l'ora che c'è anche in Leopardi, l'ora delle campane, qualcosa che richiama un momento, un rito della giornata, e mi squilla due volte un grido quasi di cruccio, e poi, tornata blanda e tranquilla, mi persuade nel mio cantuccio. È tardi, è l'ora. Sì, ritorniamo dove sono quelli che amano ed amo. Ecco, nell'amore per le persone vicine, per l'umanità, una dimensione quasi unanimista di amore per i parenti, ma per le persone, c'è l'unica speranza possibile, l'amore per l'uomo, che è l'unica, una specie di speranza che non sia, come è stato per suo padre, homo homini lupus, ma homo homini deus, che Dio sia l'uomo, che Dio siano gli affetti. Quindi c'è un barlume di speranza, ovviamente molto lieve, molto attenuato, che rende difficile il conforto, la lettura di Leopardi, di Pascoli, che tende sempre a... Mentre Leopardi ha un vitalismo che alla fine diventa una forza, energia, in lui c'è un pessimismo così terribile che la lettura non sempre ti dà conforto o ti dà speranza, anzi spesso ti dà disperazione, come è stata la sua.
Per ragioni di ruolo, sì. Una sola battuta su Dio e il male.
No, io penso che Sgarbi abbia ragione, cioè la morte del padre ha ucciso Dio in Pascoli, ma non l'ha ucciso definitivamente, tant'è vero che la sua vita è stata una continua ricerca, una continua domanda, perché non dimentichiamo che il papà di Pascoli non è stato ucciso da Dio, è stato ucciso da un uomo. C'è la responsabilità degli uomini che crea il male, c'è l'adesione degli uomini al male che porta gli uomini, che porta il male sulla terra, e Dio rispetta la libertà degli uomini. Ma è talmente radicato in noi questa idea della presenza dell'infinito, che Pascoli ha speso tutta la sua vita per cercare, se fosse possibile, trovare una risposta a questa morte del padre. E questa è stata la cosa che ce lo rende vicino, che ce lo rende fratello.
Mentre ringrazio Sgarbi e Massimo, vi ricordo che quasi per un ossimoro, l'ultimo libro di Sgarbi è Bellezze d'Italia e l'ultimo libro di Don Massimo è Padre. Comunque, Viaggio sentimentale nell'Italia dei desideri. È Padre, quindi ci siamo appunto. E vi do appuntamento per il 6 dicembre con Franco Branciaroli, Montale, insieme a Mario Calabresi e Alessandro D'Avegna. Grazie a tutti, buonasera.